non sono né un giurista né un sociologo, non sono un tecnico, un esperto di questioni di legalità, criminalità pubblica, tanto quanto di mafia, ma il mio mestiere è quello dello storico. E non sono nemmeno capace, come sanno fare oggi bene i giornalisti, di interpellare coloro che partecipano al dibattito, in genere interrompendo il corso del loro ragionamento. Per cui mi limiterò a due parole introduttive, dette non da tecnico, ma se ci riesco, da storico, e poi a dare la parola ai partecipanti, ai tecnici, agli esperti che prendono parte a questo dibattito. Da storico, mi è capitato proprio di trovare uno scaffale della mia libreria, un volume del 77, ma che sono gli atti di un convegno del 75, Giustizia e Resistenza, un convegno che almeno uno tra di noi, il nostro presidente, dovrebbe ricordare, perché gli atti riportano un suo, lasciatemelo dire, non devo avere nulla dal presidente, quindi lo posso lodare, un suo splendido intervento sulla natura essenzialmente di socialità della nostra Costituzione, in cui svolgeva un ragionamento che inviterei tutti a rileggere oggi, lo svolgeva nel 75, quindi quasi 40 anni fa, nel trentennale della Resistenza, sul ruolo del sindacato rispetto alla giustizia proprio e rispetto allo stesso dibattimento processuale, un tema tanto più, come dire, bruciante oggi, in cui sappiamo quali sono le tensioni intorno ai problemi del lavoro, non dei problemi del lavoro, intorno ai problemi legati agli articoli della Costituzione che riguardano il lavoro e al ruolo delicatissimo che il sindacato viene ad assumere oggi, oltre 40 anni dopo, in una diversa situazione storica. Nel 75 naturalmente il bilancio era, tutto quel dibattito si svolgeva un po' a mezzo tra cosa avrebbero voluto i resistenti, in particolare cosa avrebbe voluto l'anti dell'Alta Italia, diciamo l'anticombattente, non l'anti dell'Italia liberata, dell'Italia già liberata, cosa avrebbe voluto e cosa in realtà si fosse realizzato o non realizzato e quali fossero i problemi non tanto della giustizia, ma veniva appunto posto il problema particolare della legalità, di che il rapporto tra legalità e libertà. Oggi noi sappiamo, nel dibattito, che queste questioni in un diverso contesto storico rispetto al 75 sono quanto mai brucianti. In un contesto, vorrei dire, senza entrare assolutamente nel tema che verrà trattato negli interventi, in un contesto in cui la giustizia come fatto etico, come fatto di norme, eccetera, ma insomma io penso sempre che c'è quella carta costituzionale come punto di riferimento essenziale. E il problema, io credo, il problema quadro oggi, di fronte al quale ci troviamo, è che oggi la Carta Costituzionale, nel dibattito che si svolge, per esempio, anche in Parlamento, c'è già in discussione una legge discutibile, indiscutibile sulla corruzione, che probabilmente non arriverà in fondo all'iter, ma insomma, si svolge in un contesto in cui la Costituzione, così com'è, non è più una certezza. Non è una certezza la Costituzione che viene messa in discussione fortemente e in punti essenziali. Non vedo come le questioni di legalità possano prescindere da questo piccolo particolare. E viene messa in discussione anche, vedo che si parla come fosse cosa ovvia di una cosa che nel 75 veniva posta soltanto dall'allora movimento sociale italiano e dalla cosiddetta caravella di Pacciardi, cioè il presidenzialismo, che era innominabile allora. Oggi invece se ne parla, c'è più, discutiamo adesso, forse discutiamo fra tre mesi, non si fa abbastanza, non si fa il tempo a farlo, ma sì, ma facciamolo subito, non facciamo, quasi fossero dettagli rispetto alle questioni, voglio dire, della stessa giustizia, della stessa legalità, eccetera. Allora io chiudo subito, ma non voglio far lunga, chiedo anche ai partecipanti al dibattito se è possibile inscrivere la discussione su questi temi bruciati, di mafia, di lingua comune, o quello che sappiamo, in un quadro che venne definito, secondo me in maniera irreversibile, come giudizio sulla storia italiana dalla fondazione, siamo ancora vicini al 150enario, da Antonio Gramsci, il quale, a mio parere, genialmente e irreversibilmente, pose la seguente questione: è vero o no che in Italia abbiamo, partiva da un vecchio storico francese, quale vecchio, in Italia non si fanno mai rivoluzioni, si fanno sempre solo restaurazioni, era cinese, è vero o no che in Italia il sovversivismo endemico pertiene alle classi dirigenti? Così fu ai tempi di Paolo Beccaria, così fu ben realizzato dopo la prima guerra mondiale col fascismo. Molti tentativi le classi dirigenti hanno compiuto, ricordiamo Schifalo, poi il terrorismo, e se oggi per caso nella volontà strenua di eliminare l'asse portante, per questo sono partito dall'intervento allora del nostro presidente, di eliminare proprio i punti cardine relativi al lavoro, dunque alla socialità della Costituzione, non pertengano a questo vizietto endemico delle nostre sovversivo delle nostre classi dirigenti. Se per caso tutta una serie di fenomeni, diciamo tra virgolette generali, malavitosi, non possano anche essere iscritti in un quadro generale, complessivo, di attentato a quello che è il punto di riferimento essenziale per noi per definire le questioni della giustizia, della libertà e della legalità, cioè la Carta Costituzionale. Credo che questo problema, in rappresentanza dell'ANCI, se l'obbligo di porlo, proprio perché la strenua, come estrema la volontà di toccare in quei punti la Costituzione, altrettanto strenua è la determinazione dell'ANCI di porre la difesa della Costituzione e soprattutto di quegli aspetti qualificanti della nostra Costituzione come asse portante della nostra attività politico-culturale. Dopo questa premessa, spero non sia stata troppo lunga, passerei senz'altro alla discussione, dando subito la parola a Benedetta Tomaci.
Buonasera. Visto che è stata evocata l'analisi di Gramsci circa il problema endemico del sovversivismo delle classi dirigenti, io mi aggancio a questo per il discorso che vorrei farvi questa sera. Ti prometto, è un intervento diverso da quello che pensavo che avrei portato qui, però penso che è bello degli incontri pubblici su cui si può dibattere, discorrere, sia proprio quello di informarsi un pochino sulle circostanze e sul momento che si verificano. Devo premettere che io sono arrivata qui da Bologna, titolo è in corso questo festival di Tutti alla Repubblica, e forse voi sapete che in questo momento sta finendo, credo, il suo intervento il Presidente del Consiglio Mario Monti del Governo. Se qualcuno arriva da Bologna, ha visto come l'ho vista io, l'ho vissuta con le sue sopra la testa, una città militarizzata, come si è trattato in questo periodo, quando si muove il Presidente del Consiglio. Questa circostanza mi ha portato a riflettere molto, però io vorrei rimanere molto ancorata a episodi concreti che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Al problema è stato tracciato, da chi ha introdotto il nesso legalità e libertà, che è fondamentale, e però io penso che ci interpelli tutti drammaticamente, e so perché, lo so dal Presidente dell'Africa Lusuraglia, che anche l'Ampi è profondamente, profondamente, costantemente interpellata da questo tema. Il nesso grosso è legalità, libertà e dissenso. Faccio una breve descrizione della circostanza che si è verificata a Bologna, che mi ha spinto a desiderare parlare con voi, visto che siete tutti qui perché vi ha portato l'Ampi qui. Per cui io voglio dare per scontato che qui la Costituzione è l'atto del comune e che qui la legalità è il valore comune. Ci sono un sociologo, una città di industria che poi ha portato dei temi che è importante. Però invece io vorrei dialogare con noi a partire da questo terreno comune su quelli che sono le zone di turbolenza e i punti di crisi. E anche pensare come possiamo cercare di, senza perdere il rigore rispetto della legalità, però cercare di guardare in faccia l'altro che dissente secondo dei parametri, dei criteri, delle logiche che non sono magari rigorose come quelle condivise in questa sala, no? Che mettono sempre un rispetto della non formale della legalità e delle forme di espressione di dissenso come prioritario. No, siamo circondati comunque da un ribollire di realtà tra i giovani e i meno giovani che in questo momento sperimentano una rabbia molto forte, per cui è un problema concreto, credo, in tante circostanze come esprimere il dissenso. Ebbene, voglio partire da Bologna perché in questa situazione c'è anche militarizzazione che preparava l'incontro del Premier con il fondatore di Repubblica Scalzo e il direttore Zio Mauro, quindi ovviamente l'Arena del Sole era completamente bonificata, controllata, eccetera, eccetera. Se aggiungeva un problema di messa in sicurezza a seguito del terremoto che riduceva ulteriormente l'agibilità dello spazio. I centri sociali parallelamente avevano annunciato una fortissima mobilitazione. Io ieri sera ho avuto modo di parlare con i giornalisti della sezione bolognese del quotidiano e un po' ci scherzavano, però c'era una preoccupazione molto reale che ci potessero essere problemi. Vengo a sapere questa mattina che in questa situazione in cui uno dice, si protegge, si mette la polizia, il corteo deve tenersi ai limiti che garantiscono la sicurezza, perché con quello che è successo negli ultimi mesi è giusto che prendersi a blindare, perché comunque abbiamo avuto dei ferimenti, abbiamo avuto delle proteste, ci sono state delle minacce, per cui non sto mettendo in discussione questo, voglio andare ancora un po' più oltre. Arriva una comunicazione, una richiesta da queste realtà che normalmente vengono definite, no? Si dice antagoniste, eccetera, eccetera. Sicuramente sono portatori di un dissenso e di un malessere molto forte, in questo momento non può bisogna fare conto. La richiesta che arriva è una rappresentante, una ragazza, quindi scelgo anche un soggetto simbolicamente innocuo, femmina, giovane, non minacciosa, con poche altre persone, chiede di essere ammessa nel luogo dell'incontro e di poter fare una domanda al Premier Monti. Quando ho sentito questa cosa e ho parlato con varie persone, che cosa si pensa quando si sente una cosa di questo genere? In una situazione di necessità di fortissimi e rigorosi controlli, nella legittima preoccupazione delle forze dell'ordine che nella realtà matematica delle aree antagoniste non c'è una testa del movimento, è un problema reale, per cui il fatto che il traffico delle persone consente una richiesta assumendo il rischio di far entrare una persona che poi non sa cosa fa, lo può disturbare, però vabbè, nel dialogo insomma, che rischio che una persona entra insulti, no? Più di farlo con un volente, faccio delle scritte su una scritta. c'era una naturale preoccupazione che in realtà questa domanda non semplicissima da soddisfare fosse il pretesto per cercare la scintilla di uno scontro, perché non nascondiamoci che spesso questo avviene. Però io ammetto che in quel momento ho pensato, ecco, secondo me oggi la domanda di rispetto della legalità da parte dello Stato italiano, che ha purtroppo dei precedenti dubbi gravi, ha detto qualcuno, forse non è davvero gravi, okay. Sì. Di sovversivismo delle classi dirigenti, non solo, di crepe e di comportamenti irrispettosi di quella, dei limiti della Carta Costituzionale, anche nel comportamento delle forze dell'ordine. E lo dico con, credo di non dover ribadire il mio sostegno e la mia stima totale, stiamo parlando oltre, stiamo parlando di quelli che sono i fattori di crisi. Bene, un governo che comunque rappresenta lo Stato italiano, non porta, non ha le colpe di chi l'ha preceduto, però le istituzioni sono incarnate da Monti e dagli altri punti del governo tecnico. Non solo, il governo che sta gestendo un momento di crisi profonda in cui io non la giustifico la rabbia, però non possiamo far finta. Io faccio una trasmissione radiofonica la mattina e devo dire che mi ha dato una presenza sul mondo che mi ha sconvolto, nel senso che quello che si riceve in termini di malessere delle persone sinceramente mi ha sconvolto. E, ecco, date tutte queste cose. Non è che la sfida oggi è anche cercare di tendere una mano in più. Cioè, io parlando con le persone dell'organizzazione ho detto, ma è possibile che con tutto questo tripudio di mezzi, nell'era del multimediale, non si possa fare un collegamento Skype con uno di questi affari? Così voi tutelate le legittime esigenze di sicurezza, no? Mettete una telecamerina, una roba di questo genere, non serviva neanche un operatore, i collegamenti erano tutti attivi, ho avuto la malizia, lo ammetto, ho incontrato per caso un ex collega che faceva parte del service tecnico di questa iniziativa, mi si è messo a ridere e ha detto, ma certo, cosa ci vuole? Ci vuole la volontà, ci sono i permessi, ci sono le autorizzazioni. Io registro il fatto che evidentemente non era tra le priorità di chi faceva questo incontro, però qui lo interrogo voi. Io ho sentito che per me sarebbe stata tra le priorità che questa cosa venisse soddisfatta. Se tra le notizie che si stanno diffondendo adesso di questo incontro, al di là del libro che quello che molti ha detto su questa situazione gravissima che stiamo vivendo, domani si vota in Grecia, siamo tutti terrorizzati, ok, però se ci fosse stata anche la notizia che il governo tende una mano con questo momento di malessere, di rabbia, di eccetera eccetera, di vari garantire che ci arriveranno tutti i dati. Bene, c'erano delle esigenze di sicurezza, sia per la sicurezza fisica del premier che per il terremoto, ma noi, pur di accogliere persino la domanda che poteva essere una valangata di insulti della ragazza che rappresentava i centri sociali, abbiamo voluto fare questa cosa semplice di dare il collegamento video messiale. Non trovate che sarebbe stato un segno, un gesto importante? C'è molto bisogno di segni di questo genere. Allora io credo che una cosa per esempio importante che dovrebbe succedere è che chi, come tante persone qui, lavora nell'ANPI, appunto io so che il presidente Carlo Moraglia ci mette moltissimo in questo sforzo di capire come comportarsi rispetto a tutti questi mondi, che peraltro, cioè, credo che si possa dire, cioè, un problema è anche che ci sono tante aree di sinistra vivaci che si muovono intorno all'ANPI, ai margini dell'ANPI, che addirittura rivendicano di essere veri eredi di quello che era il significato della lotta partigiana, avere uno storico, cioè c'è questo problema, c'è stato negli anni 70, è un problema che continuiamo a portarci dietro, però è anche una testimonianza che il ruolo simbolico dei partigiani non è solo freddo, astratto e quant'altro. continuamente si ripropone in forme diverse questa esperienza della lotta partigiana, della resistenza, di questa parola bellissima, una volta che abbiamo uno stato democratico con tutti gli impiegati. Di che concetti va riempito? Oggi è più semplice che negli anni 70, perché comunque io ho l'impressione, credo che possa dire tranquillamente, che è più condiviso che comunque la violenza non è un mezzo, eccetera, eccetera. Però le vicende dei notabili degli arresti notabili hanno posto in maniera spinosa questo problema, perché tanti dell'area comunista più violenta dei notabili rivendicano per se stesse la politica di nuovi partigiani. Allora è una grossa sfida che non coinvolge solo le istituzioni, ma credo che coinvolga tutti. Io devo dire che una delle esperienze più, adesso mi manca l'aggettivo, perché è stata una cosa molto, cioè intellettualmente per me è stata una grossa sfida proprio, è stata una cosa che mi ha un po' scosso, perché mi ha messo profondamente in difficoltà. Io sono entrata in contatto con delle aree proprio non violente, però con alcune persone che erano comunque, gravitavano intorno all'area NOTAP, perché tra le persone arrestate ancora per le manifestazioni di luglio c'era un giovane che non solo conoscevo, ma era con me al liceo. Per cui ho avuto il primo shock più di pensare che una persona che era in classe con me al liceo fosse andata a tirare contro la polizia. La mia prima reazione è stata veramente di, lo dico, di disprezzo, di dire ma quindi tu, cioè, conosco la persona, come si finisce in quel modo lì. Poi sono stata costretta, in questo senso è stata un'esperienza che mi ha sfidato intellettualmente, da una forma veramente di distacco emotivo, intellettuale fortissima da tutto questo mondo. Sono entrata in contatto con la fidanzata, con il mio fratello, eccetera, eccetera, e mi hanno costretto a guardare in faccia un problema. Non era uno che facesse grandi cose, era il momento un po' di sbandamento. Mi hanno costretto a guardare in faccia il problema delle carcerazioni preventive, il fatto che era tanti mesi di questo ragazzo era San Vittore, e poi ho tenuto a domiciliare perché non c'erano i presupposti che giustificano la carcerazione preventiva, però è stata una questione controversa perché c'è una discrezionalità sempre del magistrato che prende la decisione. E, per cui è stato anche quello per me un momento, una grandissima palestra mentale. Io ho parlato con loro, per esempio, ed c'è stata una conversazione che è durata un paio d'ore, in cui c'è stato questo grandissimo sforzo di trovare un lessico comune tra loro che mi facevano partecipare di questa problematica, di dire, ma i diritti, la Costituzione, ma cosa pensano di ottenere tenendo 4 mesi a San Vittore, al sesto raggio, quindi entrando in pisti, un ragazzo in crisi, incensurato, che poteva stare in domiciliare con i genitori? Problema di legalità. Problema di legalità. Dall'altra parte io gli dicevo, ma voi perché usate parole come viene criminalizzato il dissenso e non vi rendete conto che avete comunque delle persone, non vi rendete conto di cosa fate nel momento in cui avete bloccato gli interventi del giudice Caselli? È stato faticoso, perché comunque c'è avuto un tempo molto lungo per trovare un lessico comune. Io ho apprezzato molto che loro hanno fatto uno sforzo e a un certo punto hanno accettato di sentirsi dire da me, appunto, che qualunque cosa pensassero del magistrato Caselli, un'attitudine che respingeva prima del dialogo rendeva difficile, se non impossibile, la possibilità che venisse accolto con trasparenza e confidenza da parte loro un discorso per la tutela dei diritti. E sempre collegato a questa vicenda, a me come ho provato a discutere la soluzione che hanno trovato a Bologna, cioè secondo me era prioritario fare un modo di far fare una domanda a questa ragazza di scienze sociali. A Milano sempre una cosa che ha coinvolto il Moraglia, Caselli, perché ci fosse anche in ambito della Chiesa, al Comune di Milano era prevista una presentazione del libro di Caselli. Là la consigliera è stata occupata da alcuni manifestanti notando. Voglio concludere portando quella vicenda invece come esempio, secondo me, di una maniera corretta e efficiente di muoversi, che non risolve i problemi, però io sinceramente mi fermerei lasciandoli aperti, vorrei solo che dialogassimo. Bene, è stata occupata la consigliare e in quella circostanza c'è stata una mediazione del Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo e anche di un altro consigliere, che tra l'altro è anche legale, è un legale che si segue il ricerca di alcuni militanti locali arrestati. E lì è stata così, c'è stata questa attitudine di cercare in tutti i modi di trascinare i manifestanti che protestavano nel dialogo. È una fatica, è anche un rischio, perché comunque c'è anche un problema di ordine pubblico da mantenere, ci sono tante cose. Però in quel momento si fa vedere l'alibi, perché nel momento in cui hai delle persone che oltretutto vengono da un'area critica di sinistra, che si assumono la responsabilità di dirti: vieni dentro e di tutto quello che vuoi a Caselli, però siediti a questo tavolo, entraci, ti garantisco che puoi parlare. È una persona che una cosa si pinna, perché ripudia di principio l'autorità del magistrato, il dialogo, eccetera, eccetera. Non so come dire, a quel punto, secondo me, si dà il messaggio giusto, magari le persone che poi fanno sittine, che poi sono state mandate fuori a peso, per fortuna sono state così di forza, loro magari non cambiano idea, questo è un problema di cui tener conto. Però secondo me c'è tutta una fascia intermedia, delicatissima, di cui in questo momento ci dobbiamo prendere cura proprio come delle piantine durante la siccità, di persone, giovani ma non solo, molto arrabbiate, che hanno un fortissimo livello di disaffezione rispetto allo Stato e che hanno moltissimo bisogno di ricevere continuamente degli esempi di sforzo, di raccogliere le manifestazioni di dissenso imponendo delle regole. Mi fermerei qui per il momento.
Che la legge stia al di sopra di qualsiasi interesse di parte, l'idea che la Corte Costituzionale è un fastidio, perché la sovranità ce l'ha il popolo, quindi è il popolo che può trovarsi sui rappresentanti, fare le leggi, e una volta che, essendo il titolare della sovranità popolare, queste leggi non devono essere abilitate da nessuno. C'è un problema storico che si ritrova anche nel dibattito sulla Costituzione, e io credo che sia giusto l'appello che è stato fatto all'inizio con diciamo una modesta professione di qualità di storico, in realtà spaziando sui temi che abbiamo oggi davanti noi in questo momento, che riguardano il rapporto tra cultura civile, costituzione, legalità e criminalità. C'è il tema della cultura civile che viene prima della Costituzione, perché è lo spirito della Costituzione. Non si può scrivere tutto. Non si può scrivere tutto. Un paese non può scrivere tutto. E più scrive, più vuol dire che non ha cultura civile che tenga insieme i comportamenti delle persone.
Non
democrazia perché purtroppo non possiamo arrivare fino a quel punto. Si può tranquillamente. È nel rapporto tra l'esponente della pubblica amministrazione, tra chi sta dietro lo sportello e il cittadino che chiede qualche cosa, è il decidere che questa cosa non si può fare, è il chiudere le porte in faccia a un'obiezione, non misurarsi con le opinioni di un altro, è la censura dei giornali, c'è un di meno di democrazia tutti i giorni, perché non c'è il piacere della democrazia, non c'è il piacere della legalità. Ma questo proprio deriva dal fatto che non c'è un'autoeducazione reciproca e non ci sono delle strutture che siano in grado di intermediare tra i vari soggetti che agiscono dentro un sistema sociale, dentro un sistema politico e che possa far sì che tutti i diritti vengano riconosciuti. Dice, e la mafia cosa c'entra? La mafia c'entra perché come venne detto molto tempo fa, 20 anni fa, tutto ciò che sarebbe diritto viene trasformato in favore, costruisce le condizioni essenziali della cultura mafiosa e della forza mafiosa. Cioè c'è un diritto diventa un favore. Hai creato delle precondizioni in cui un potere illegale possa crescere, possa affermarsi, possa fiorire. C'è molto, come si dice, il sovversivismo delle classi dominanti, dice Gramsci, perché non gli riconosce la qualità di classi dirigenti, da quelli più sovversivi. Sono i dominanti che utilizzano gli elementi della illegalità per mantenere il proprio dominio. E in questa storia italiana purtroppo il ricorso all'illegalità per perpetuare un dominio è una costante che parte da Portella delle Ginestre, forse non lo so, ma il primo esempio che mi viene in mente è quello.
Forse l'attacco ai resistenti.
C'è anche l'attacco ai resistenti, ma lì c'è qualcosa di più odioso, quelli sono contadini che chiedono terra in colte e qui bisogna dare una lezione perché i loro partiti qualche settimana prima hanno vinto le elezioni siciliane e con freddezza si decide che quella festa del primo maggio deve diventare una tragedia, deve diventare una strage e poi si decide che non si darà giustizia per quella strage ed è stata una storia continua questa. Il sovversivismo c'è stato e a mio avviso non siamo riusciti di fronte a questo sovversivismo a costruire una cultura così piacevolmente intrisa di democrazia e di legalità da conquistare tutti alla democrazia e alla legalità. Perché l'esempio, come diceva Benedetta, poi conta. L'esempio conta. Contano i grandi principi, contro quello che c'è scritto nella Costituzione, ma l'esempio quotidiano conta, quello che vedi dall'asilo, nella scuola, nell'università, nel lavoro, nelle associazioni, nei partiti, nelle istituzioni, nel contatto con le amministrazioni pubbliche, nell'impresa, conta, in famiglia. È singolare quest'epoca in cui c'è il mito ossessivo della famiglia e la famiglia non svolge le sue funzioni, mai vista tanta adulazione nei confronti della famiglia che c'è di rimproverarle di non svolgere la sua funzione di educare le nuove generazioni e i valori che non sono quelli della Costituzione, sono i valori dell'umanità, sono i grandi valori su cui si costruisce la convivenza umana e la famiglia invece di favorire quei valori tende a particolarizzarli. Nulla è più significativo, questa è una digressione naturalmente, ma nulla è più significativo del genitore che grida insegnante perché chiede al suo figlio del piacere della democrazia, del piacere della legalità. che cosa conviene di più a un cittadino, avere una bellissima democrazia. Dentro la bellissima democrazia tutti i suoi diritti verranno rispettati. Invece si punta alla convenienza particolare. Ed è quella che sta spianando la strada, poi ne parlerà anche del Romano Spataro, che sta spianando la strada alla presenza delle organizzazioni mafiose del nord Italia. Perché è vero che, si guarda, in questi, parlavo di 30 anni, poi c'è accanto a me un ragazzo che porta nella sua esperienza un nome che è proprio di 30 anni, non di più da poco. In questi 30 anni si è fatto un lavoro enorme di delegittimazione della mafia. E si è strappato ogni velo giustificatorio. La maschera è caduta, è difficile trovare qualcuno che continui a dire o che non esiste o che sia buona, anche se in questo periodo di crisi tornano la carica quelli che dicono e meno male che c'è la mafia che dà posti di lavoro, questa menzogna che viene truffaldinamente insinuata nel senso comune dei più fragili culturalmente e anche economicamente. C'è stato questo sforzo, sappiamo quanto dobbiamo alla scuola pubblica per lo sforzo che è stato fatto in questa direzione, sappiamo quanto dobbiamo ai decenni di educazione alla legalità, sappiamo che cosa è cambiato, chi ha vissuto quell'epoca, ha vissuto gli anni successivi e è arrivato adesso sa che cosa è cambiato. È stato tolto moltissimo di ciò che legittimava la mafia dal suo viso. Però continua soprattutto al nord ad avere una capacità di penetrazione. Verrebbe da dire che il sud ha più antidoti, il nord ne ha meno perché ancora fatica a capire che c'è. I suoi sindaci parlano come i sindaci di Palermo degli anni 70. C'è sempre una rimozione. Il problema, io lo vorrei così, la capacità di penetrazione non è dovuta al fatto che c'è una cultura mafiosa, come dimostrano le deposizioni di tanti imprenditori lombardi, come dimostrano gli atti giudiziari che ci consegnano balbetti, paure, complicità che vengono giustificate con il terrore e con le bombe sulle ruspe. Quello che noi vediamo è che vince il principio della convenienza, perché se ci sono degli imprenditori, dei professionisti, dei politici che fanno accordi con la mafia, non lo fanno perché sono mafiosi, lo fanno perché pensano che per loro sia conveniente. Il principio della convenienza batte il primato delle leggi. Vedono che ci sono centinaia e centinaia di arresti, ma continuano a dire che non esiste perché vogliono potersi guardare nello specchio senza vergognarsi dell'accordo che fanno. L'accordo che stanno facendo non è con un mafioso. Il dramma è allora che per noi l'illegalità, la criminalità organizzata, la mafia sono dei sciamani. Il problema è questo. Per loro la mafia, la criminalità organizzata sono una risorsa. Perché quando tu vai a una cena elettorale per prendere i voti dei mafiosi, stai spiegando che quello che è una sciagura per tante persone, per te è una risorsa. E te la vai a cercare. Qui torniamo al grande problema, che è quello della cultura civile. E mi pare che ci sia chi ha scelto questa strada, per esempio Gerardo Colombo, il magistrato, ha scelto la strada invece di andare sul terreno della cultura civile. È un terreno che in tanti cercano di presidiare. Io penso che la cultura civile debba svolgere questa funzione e debba mettere in condizione poi gli apparati dello Stato, la magistratura, le forze dell'ordine, perché operino al servizio delle leggi modificate, perché le leggi alla fine si fondano sulla cultura civile dei cittadini.